secondi. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:16 minuti, quindi iniziamo con la rassegna stampa di quest'oggi, 1° febbraio 2016. Continueremo con le notizie locali, nazionali e poi internazionali fino alle ore 10:45 e come sempre partiremo da quelle locali per poi spostarci sulle altre notizie dal web. Io vi ricordo i contatti della radio, ovvero il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter o ancora alla nostra mail contaminati@radiazione.info. Dicevamo appunto, partiamo dalle notizie di carattere locale e quindi a pagina 11 del Mattino di Padova si dà spazio alla cosiddetta emergenza inquinamento, che emergenza più di tanto non è, perché purtroppo diviene la norma. Quindi si tratta di smog, un gennaio da incubo, aria malata 2 giorni su 3, questo è il titolo dell'articolo, e nelle ultime settimane in particolare si sono registrati dei picchi di PM10 4 volte superiori alla soglia di legge. Qui leggiamo un po' le varie invettive, diciamo, del Movimento 5 Stelle, che giustamente anche si chiede il sindaco dov'è, quindi per prima cosa si chiuda l'inceneritore. Di questo tra l'altro avevamo parlato anche nella scorsa rassegna stampa, e quindi andando anche all'interno dell'articolo si trattano 22 giorni su 31, quindi dopo un dicembre nero, un gennaio altrettanto scuro sul fronte della qualità dell'aria in città, e quindi lo smog che attanaglia i polmoni di Padova. E per avere un po' di sollievo non si può che sperare nella pioggia. Quindi i dati del PM10 registrati dalle centraline ARPAV della Mandria, che fa la media appunto per la città, e dell'Arcella, a quanto pare sono pessimi. In particolare dallo scorso 20 gennaio si legge ci sono stati 11 giorni di fila di qualità dell'aria pessima, con picchi di PM10 quasi 4 volte più alti della soglia di attenzione imposta dalla legge. Il limite di legge appunto è 50 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria, e invece lo scorso 27 gennaio è stato raggiunto il picco di 190, quindi come dire, un abbondante sforamento. Il giorno prima invece la centralina di Granza e di Camina ha raggiunto i 209 microgrammi, poi qui abbiamo tutti i vari dati, diciamo, dell'Arcella, quindi che a sua volta ha raggiunto i 175 microgrammi, e altri quartieri, ad esempio a Terra Negra con il picco di 179 microgrammi in via Carli, e poi 174. A sollevare il problema appunto qui è il Movimento 5 Stelle, che appunto si chiede il sindaco dov'è. Più che altro ciò che ovviamente è importante per tutti noi sono le conseguenze di questa situazione. Qui infatti leggiamo che aumenta il rischio di malattie cardiache, respiratorie, tumori, e i padovani vedono addirittura ridursi la loro aspettativa di vita perché il problema è cronico. C'è anche qualche dato relativo a Legambiente che colloca Padova al 9° posto nella graduatoria delle città d'Italia più inquinate del 2015, e riporta il fatto che da mesi presentano interrogazioni al governo su questo tema, ma anche questa è una specifica competenza del sindaco, che è responsabile sanitario della popolazione. Da dire anche che ovviamente sarebbe da incentivare il trasporto pubblico, ma questo è un po' un leitmotiv che penso sentiamo da svariati decenni e sicuramente non è mai stato fatto, anzi lo vediamo ogni giorno, il biglietto dell'autobus per una semplice corsa costa 1,30 euro per poi passare a 1,50 euro nel caso della seconda tratta e non si tratta senz'altro di prezzi abbordabili, così come gli stessi abbonamenti dell'autobus di studenti e lavoratori sono negli anni assolutamente lievitati e quindi c'è chi banalmente si muove o in bicicletta o in macchina o che siano insomma bla bla car e quant'altro. Qui si legge poi, ci sono poi le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, che vabbè, come al solito dice che vanno prese decisioni forti, l'unica però effettivamente sensata è la proposta di chiudere l'inceneritore che scarica i suoi fumi soprattutto sul centro città, e di questo infatti avevamo parlato nella scorsa rassegna quando avevamo letto appunto che la maggior parte dei fumi scaricati dall'inceneritore si riversano sul centro e nella zona Forcellini, ma ovviamente i grandi professoroni a cui avevamo accennato erano corsi a proporre i loro studi in cui dicevano che alcune delle morti per tumore nella zona Forcellini non erano da addebitare a queste polveri. Nel frattempo un articolo che ovviamente è collegato a questa tematica, che è qui in prima pagina, lo dicevamo sul Mattino di Padova, è intitolato Boom di Ricoveri, ovvero polveri e influenza, boom di ricoveri. Sono occupati quasi tutti i posti nel reparto di fisiopatologia respiratoria in ospedale, quindi, come dire, se nell'articolo che avevamo letto lunedì scorso i professoroni davano distinte queste due tematiche, quindi quella dell'inquinamento e delle malattie, quest'oggi forse c'è chi è stato un pochino più corretto e ha messo insieme questi due aspetti. Quindi l'ospedale di Padova è praticamente al completo anche per colpa dello smog. I danni provocati dall'aria inquinata all'apparato respiratorio aprono le porte all'ingresso dei virus influenzali. L'interazione, si legge, tra virus e inquinanti ritarda i processi di guarigione e aumenta il numero di complicanze, quindi bronchiti, polmoniti e quant'altro. Nell'ultimo mese i padovani hanno respirato aria pessima e ora, come se non bastasse, l'epidemia di influenza contribuisce ad aggravare lo stato di salute dei pazienti a rischio. Un mix che ha portato a un picco di ricoveri nel reparto di fisiopatologia respiratoria dell'azienda ospedaliera, diretto dal professor Vianello. E appunto su 15 posti letto attivi, 10 sono occupati da pazienti già affetti da problematiche legate all'inquinamento ambientale, ovvero riacutizzazione di, qua ci sono i vari nomi, broncopneumopatia cronica ostruttiva, che sono peggiorati ulteriormente a causa della sindrome influenzale, quindi un dato che questo medico definisce impegnativo. E questo reparto, poi andando in conclusione, si legge che in media ricovera 60 pazienti al mese e la sovrapposizione dei danni dell'inquinamento all'influenza ha creato una combinazione pericolosa, quindi le complicanze da influenza sono esplose proprio nell'ultima settimana. Appunto, qui si legge che la broncopneumopatia cronica ostruttiva, appunto qui c'è la dicitura BPCO, è una malattia dell'apparato respiratorio, quindi caratterizzata da un'ostruzione irreversibile delle vie aeree ed è più o meno grave. Quindi la malattia in genere peggiora col passare del tempo e la conseguenza a lungo termine è un vero e proprio rimodellamento dei bronchi che provoca una riduzione qui definita consistente della capacità di respirare, e ad aggravare la situazione è appunto l'aumento della predisposizione alle infezioni respiratorie di origine virali. Quindi diversi sono i fattori di rischio, alcuni individuali, altri di origine ambientale, e all'interno di quest'ultimi c'è proprio lo smog, così conclude questo articolo a pagina 11, che per l'appunto è senz'altro un pochino più corretto rispetto a quelli che avevamo letto la scorsa settimana. Ah!
fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E rieccoci, sono le 9:28 minuti, se contemporaneamente non parte anche il jingle mentre si sta parlando, e ci spostiamo nuovamente sul Mattino di Padova. Abbiamo il cartaceo qui sotto mano, dove insomma troviamo due paginoni a pagina 12 e 13 dedicati al cosiddetto antagonismo padovano, o meglio il sottotitolo è "Come cambiano le officine del dissenso". Ovviamente non andiamo a leggere tutto l'articolo perché è assolutamente molto lungo. Dicevamo, si ramifica un po' a pagina 12 e a pagina 13. Certo che il titolo stesso fa presagire quello che, come al solito, insomma, è un po' un gran calderone, ovvero Gramigna, Pedro, Bioslab, nuova disobbedienza 2.0. E di fatto leggere di prima mattina l'aggettivo disobbediente magari non mette esattamente di buon umore. Quindi si legge: basta divisioni, occupato il web, i movimenti puntano a riconquistare le piazze. Poi fortunatamente all'interno dell'articolo invece abbiamo le dovute precisazioni. Da notare che per l'appunto non c'è una affermazione o comunque una dichiarazione da parte dei compagni della Marzolo occupata, mentre ovviamente dall'altra parte, a pagina 13, i rappresentanti di Via Ticino e di Via Brigata Padova, quindi il Pedro e il Bioslab, ovviamente insomma le loro dichiarazioni le hanno fatte. Però si legge appunto in questo articolo, che apparentemente fa un grande calderone, come preannunciavamo via Twitter, dei movimenti a Padova, si legge anche: l'importante è non banalizzare il contesto e saper distinguere affinità e divergenze tra esperienze con radici comuni ma sviluppi diversi, spesso in contrasto tra loro. E questa insomma è un'affermazione che magari un pochino di senso alla realtà la dà. Si legge anche che non è semplice tracciare uno stato dell'arte dell'antagonismo padovano, e tanto per cominciare il termine stesso non è condiviso. E qui abbiamo anche un po' dico calderone, perché di fatto in poche righe sono riassunti decenni di storia e di lotte, di lotta di classe da ogni punto di vista, e non è invece come dire opportuno banalizzare questo tipo di esperienze. Dicevamo appunto, non c'è una dichiarazione da parte della Marzolo, ma fortunatamente c'è quanto è scritto sulla stessa pagina Facebook. E poi, facendo anche un passo indietro, l'autore dell'articolo ricorda la distanza tra Pedro e Gramigna, nata a metà degli anni Ottanta con una frattura politica interna appunto a Autonomia Operaia, e una distanza che l'autore dice rimane una costante anche oggi. E se in occasione, si legge qui a pagina 12, di alcune manifestazioni del recente passato gli esponenti delle due sponde hanno sfilato assieme, la distanza ideologica rimane forte. L'antiimperialismo e il comunismo rimangono parole d'ordine per gli studenti della Marzolo occupata, come in piazzetta Caduti della Resistenza in Rione Palestro, cuore del motore culturale e popolare. Così si legge appunto tra virgolette, perché anche con formule nuove e modalità aggiornate rispetto ai nuovi mezzi di comunicazione, punta sempre a rovesciare la tavola piuttosto che a spingere per sedersi alla stessa mensa di chi detiene il potere. E insomma, questa formula di rovesciare la tavola piuttosto che spingere per sedersi allo stesso tavolo di chi detiene il potere, dico che è abbastanza azzeccata e che probabilmente chi spinge per sedersi alla stessa mensa sono quelli che invece hanno, insomma, un po' spiattellato le loro dichiarazioni alla pagina successiva. Dicevamo appunto che si legge quanto all'interno di questo articolo, si legge quanto è riportato sulla pagina Facebook della Marzola Occupata, definita uno spazio che nasce come spazio popolare, come luogo in cui studenti, lavoratori precari, disoccupati e abitanti del quartiere possono organizzarsi, promuovere e sostenere pratiche reali di lotta e di socialità non mercificata. All'interno dell'ex mensa tantissime persone hanno potuto esprimere la propria creatività, realizzare iniziative culturali, suonare col loro gruppo, raccogliere fondi tramite pranzi, cene, aperitivi o semplicemente hanno passato del tempo in un posto per loro confortevole. E tra l'altro un altro aspetto di questi due paginoni dedicati appunto a un po' i, come dire, la storia padovana, un altro aspetto sta nell'aver citato in alcuni passaggi quella che viene definita appunto la morte di Pedro nell'85, ma magari sarebbe più opportuno, qui viene appunto scritto che Pedro viene ucciso dalla polizia a Trieste, ma non è meglio specificato, e quindi noi nel nostro piccolo cogliamo l'occasione di ricordare appunto che il compagno Pietro Greco fu assassinato in via Giulia, non genericamente dalla polizia, ma da agenti della Digos e del SISDE. Quindi dall'agente del SISDE Nunzio Romano e dall'agente della Digos Bensa, Guidi e Passanisi. Ed era il 9 marzo del 1985 in via Giulia, appunto a Trieste, quando di fatto si consuma uno dei tanti omicidi di Stato. E a tal proposito, insomma, invito anche, visto che siamo qui su radiazione.info, a seguire anche il nostro archivio sul nuovo sito, dove infatti alla categoria Pietro Greco trovate tutti i materiali che lo scorso anno abbiamo realizzato a tal proposito, quindi dalle iniziative agli approfondimenti, per proprio in occasione di quello che era il trentennale dell'omicidio di Stato appunto di Pietro Greco, detto Pedro.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
You, you with the big, big, big legs.
What you want with me?
Come in.
What you want?
Let's do the African twist.
Okay, baby, come on, watch.
Wait a minute, hold it, hold it. Now, I didn't say do the hogs. I said do the African twist.
Okay, then, I got you.
Say what?
I got you, baby.
What?
You want to change
spots? Hey, okay.
You can now change sides.
You with the skinny legs, then come in, come in.
Yes.
Come on up close to me like Joe Tex and your old grease to myself. All right. Ooh it. Ooh it.
You work on my mind. You work on my soul. You work on my body. I love it and control.
Ci sono le 9:40 e continuiamo la rassegna spostandoci dalla cronaca locale, visto che come al solito non ci sono particolari notizie degne di nota, a quella nazionale. E aprendo Info Out apprendiamo appunto che 168 accademici italiani chiedono il boicottaggio delle istituzioni israeliane. Infatti abbiamo qua questo articolo che è riportato da Nena News e che individua come un'iniziativa senza precedenti in Italia, sia nel mondo accademico ma in generale culturale del nostro paese. Infatti sono 168 gli accademici e le accademiche di oltre 50 università e istituti di ricerca italiani ad aver firmato l'appello che chiede il boicottaggio delle istituzioni accademiche israeliane. Tra l'altro di questo avevamo anche parlato se eravate venuti alla Marzolo occupata, proprio a una delle ultime presentazioni che si sono tenute a dicembre assieme a Enrico Bartolomei, autore appunto di due importanti testi sulla tematica, e difatti anche sempre sul nostro sito trovate nell'archivio le sue interviste. E comunque questa appunto è una campagna strettamente collegata proprio alla chiamata della società palestinese del 2005 alla comunità internazionale. Parliamo quindi del BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, e che esprime solidarietà ai colleghi palestinesi colpiti da violazioni strutturali della libertà accademica da parte delle autorità israeliane. In particolare questo appello, si legge, è stato firmato da accademici delle università, ad esempio di Cagliari, Firenze, Perugia, Roma e Torino, e poi nei politecnici anche di Torino e Milano. E questo appello fa riferimento proprio agli accordi di cooperazione siglati da numerosi atenei con il Technion di Haifa, accusato appunto di supportare e riprodurre le politiche israeliane di espropriazione e di violenza militare ai danni della popolazione palestinese. Quindi, poi tra l'altro, oltre a queste università ce ne sono insomma anche altre, nel senso che per Università di Roma si intende sia Tor Vergata che Roma 3. Comunque insomma positiva questa mobilitazione. Qui si legge proprio l'appello: appello, ovvero le università israeliane collaborano alla ricerca militare e allo sviluppo delle armi usate dall'esercito israeliano contro la popolazione palestinese, fornendo un indiscutibile sostegno all'occupazione militare e alla colonizzazione della Palestina. Il Technion è coinvolto più di ogni altra università nel complesso militare industriale israeliano. L'istituto svolge una vasta gamma di ricerche in tecnologia e armi utilizzate per opprimere e attaccare i palestinesi. Ad esempio, uno dei progetti più noti ha portato allo sviluppo di funzioni di controllo remoto sul bulldozer Caterpillar D9, usato dall'esercito israeliano per demolire le case dei palestinesi, e all'implementazione di un metodo per individuare i tunnel sotterranei sviluppato appositamente per facilitare l'assedio alla striscia di Gaza. Il Technion sviluppa programmi congiunti di ricerca e collabora con l'esercito israeliano e con le principali aziende produttrici di armi in Israele, tra cui Elbit Systems. E poi si legge appunto che tra i più grandi produttori privati di armi, Elbit Systems, per l'appunto, fabbrica i droni utilizzati dall'esercito per colpire deliberatamente i civili in Libano nel 2006, a Gaza nel 2008-2009 e nel 2014 fornisce le apparecchiature di sorveglianza per il muro dell'apartheid. Inoltre, il Technion forma i suoi studenti di ingegneria affinché lavorino con aziende che si occupano direttamente dello sviluppo di armi complesse. Per esempio, Elbit Systems ha assegnato dei fondi di circa $500,000 in borse di studio come premio per gli studenti del Technion che portano avanti ricerche di questo tipo. Intrattiene poi anche stretti rapporti con la Rafael Advanced Defense Systems, uno dei maggiori produttori di armi sostenuti dal governo, che ha elaborato un sistema avanzato di protezione dei carri armati israeliani Merkava. L'istituto ha promosso anche un master di gestione aziendale mirato proprio specificatamente ai dirigenti di Rafael, rafforzando ulteriormente il rapporto tra il mondo accademico e il complesso militare industriale di Israele. Come altre università israeliane, il Technion premia appunto i suoi studenti che svolgono il servizio militare obbligatorio. E solo per citare qualche esempio, ai militari riservisti che hanno partecipato all'operazione Piombo Fuso a Gaza, quindi quella, lo ricorderete, del 2008-2009, sono stati anche concessi benefici sul piano accademico in aggiunta proprio alle agevolazioni normalmente previste per i riservisti. Il funzionamento appunto del vasto complesso militare industriale israeliano dipende in notevole misura anche dalla volontà di governi, aziende e centri di ricerca di tutto il mondo di collaborare con le università e i centri di ricerca israeliani. Quindi il rapporto attivo e durevole del Technion con l'esercito e l'industria militare israeliana lo rende direttamente complice delle violazioni del diritto internazionale che commettono. Di conseguenza, si legge in questo appello, collaborare con il Technion significa rendersi attivamente partecipi del regime di occupazione, colonialismo e apartheid di Israele e in questo modo essere complici del sistema di oppressione che nega ai palestinesi i loro diritti umani più fondamentali.
Grazie, io uso L'Oreal perché io valgo.
Ah già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi dell'Oreal finanziamo. Prenditi cura di te.
E poi questo appello appunto prosegue con la richiesta ai colleghi docenti e ricercatori e ricercatrici di porre fine a ogni forma di complicità col complesso militare industriale israeliano e chiedono l'interruzione di ogni forma di cooperazione accademica e culturale, di collaborazione o di progetti congiunti col Technion. Quindi l'appello prosegue anche rivolto a tutte le associazioni studentesche, ai movimenti di solidarietà e a tutte le persone che credono comunque nella giustizia, affinché proseguano gli sforzi di mobilitazione e che questi appunto facciano pressione su gli organi competenti per la revoca degli accordi tra il Technion e le università e i centri di ricerca italiani, che sia verso, attraverso proteste, attraverso dibattiti o azioni volte appunto a sensibilizzare le comunità accademiche sulle implicazioni della collaborazione col Technion e in generale con le università e gli enti di ricerca israeliani. E sicuramente questo appello, considerato poi che ci sono come dire tante altre iniziative e forme di solidarietà nei confronti del popolo palestinese, si inserisce proprio all'interno di queste, perché anche questo aspetto in tutti questi anni profondamente tralasciato va sicuramente incentivato. Sappiamo infatti che le università italiane di sicuro non premiano coloro che magari coraggiosamente hanno scritto questo appello, ma speriamo che invece siano in molti altri a chiedere appunto il boicottaggio delle istituzioni israeliane.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Thank you. Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Ehi, Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
È mercoledì, ok?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, ti porto io in un bel posto.
Geniala memmensa, popolare. Geniala memmensa, popolare. Geniala memmensa, popolare.
Mensa popolare Marzola occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
E rieccoci quindi dopo il jingle che pubblicizza i pranzi popolari della mensa Marzola occupata. Ci spostiamo invece di nuovo sulla cronaca nazionale. Siamo su notav.info, dove leggiamo che ovviamente continua la resistenza in Clarea. Qui ci sono infatti degli aggiornamenti su questo altro weekend di lotta, quindi un aggiornamento anche tra la nottata di sabato e domenica, quindi con un nuovo attacco al cantiere con i fuochi d'artificio da parte dei notav. La polizia ha risposto con un abbondante e consueto, direi, lancio di lacrimogeni, e un pezzo del bosco della Clarea ha preso fuoco. Oltre a militarizzare la nostra terra, bruciano anche i nostri boschi. L'aggiornamento poi invece precedente delle 22:20 riguardava tanti notav che continuavano a raggiungere la Clarea ed era in corso una battitura al jersey accompagnata dai canti di lotta. La polizia ovviamente era schierata in ogni dove, ma continua la resistenza dei notav che presidiano ininterrottamente i sentieri che portano al cantiere di Chiomonte. Quindi dopo la passeggiata che ha visto centinaia di manifestanti fronteggiarsi a più riprese con la polizia, per tutta la giornata si sono susseguiti cambi e rifornimenti di cibarie e bevande. E poi si legge appunto che la serata è ancora lunga e che poi seguiranno aggiornamenti. Quindi anche noi sicuramente rimarremo aggiornati in merito e poi speriamo di riuscire anche a fare un collegamento diretto anche nei prossimi giorni.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Your thing is all messed up. Somebody would take it for you, yeah.
Allora sono le 10 e un minuto e accennavamo alla lotta Notav. Dicevamo appunto che rispetto a quest'ultimo weekend di lotta poi rimarremo aggiornati, insomma ci ricollegheremo con la Valle anche nei prossimi giorni, ma sappiate che comunque c'è anche un nuovo podcast in arrivo, visto che durante la trasmissione della Rabbia del sabato sera, di sabato appunto 30 gennaio, c'è stato un collegamento con Nicoletta Dosio che ha aggiornato sulla generosa lotta del popolo valsusino, che appunto già, come dicevamo, da venerdì sera è stato tra virgolette accolto durante una passeggiata nei boschi da centinaia di lacrimogeni conditi da appunto un fitto lancio di pietra con cui le cosiddette forze dell'ordine hanno colpito i manifestanti. Comunque a breve sarà pubblicato il post e vista anche il nuovo sito, lo trovate come sempre tra le ultime interviste. Ci spostiamo invece su Nena News, dove apprendiamo da un articolo che aumentano le accuse di stupri e molestie sessuali ai soldati europei in Centrafrica. Ovviamente non ce ne stupiamo, ma un po' sull'onda anche dell'approfondimento che avevamo fatto nella scorsa rassegna, quindi non ci eravamo soffermati su quello che è stato il cosiddetto caso di Colonia, con tutte le sue sfaccettature da approfondire, verificare e quant'altro, ma avevamo parlato degli stupri e dello sfruttamento a danno delle donne rifugiate qui in Europa e praticamente molestie commesse in quasi ogni paese in cui sono transitate, commesse soprattutto dalle cosiddette guardie e dallo staff dei campi di cosiddetta accoglienza. Quindi caschi blu francesi e georgiani coinvolti in casi di stupro e abusi sessuali sui minori. L'alto commissario ONU per i diritti umani afferma che sono troppi i crimini che continuano a restare impuniti. Quindi qui c'è questo articolo tratto da Il Manifesto, quindi è un jacuzzi autoreferenziale, quello che l'ONU fa contro i caschi blu dell'Unione Europea in missione nella Repubblica Centrafricana, accusati di sfruttamento e abusi sui minori. A denunciare i fatti avvenuti tra dicembre 2013 e giugno 2014 in un centro per sfollati nei pressi dell'aeroporto di Poco nella capitale Bangui sono state le stesse vittime durante le interviste condotte da due team dell'ONU nel corso delle ultime settimane. Quattro ragazze di età compresa tra i 14 e i 16 anni hanno raccontato di essere state stuprate e costrette ad avere rapporti sessuali con cosiddetti peacekeepers del continente georgiano, mentre un ragazzo e una ragazza di 7-9 anni avrebbero fatto sesso orale coi soldati francesi dell'operazione Sangaris in cambio di una bottiglia d'acqua e un sacchetto di biscotti. Raccontano le violenze subite e testimoniano quelle a cui sono stati costretti altri bambini in ripetute occasioni dai soldati francesi. L'alto commissario ONU per i diritti umani, Zeid Raad al-Hussein, si è detto ieri estremamente allarmato per le continue accuse di violenze sui minori contro le forze di pace dispiegate in Centrafrica. Si tratta di accuse estremamente serie ed è cruciale che siano immediatamente e accuratamente investigate. Troppi di questi crimini continuano a restare impuniti. E la scorsa settimana, appunto, erano stati sollevati casi analoghi con le autorità europee, georgiane e francesi, che hanno garantito di aver avviato indagini o demandato i casi alle autorità giudiziarie competenti nei loro rispettivi paesi. In realtà, a essere sotto autoaccusa sono le stesse Nazioni Unite o almeno alcuni suoi funzionari additati dagli stessi colleghi di complicità del tutto inaccettabili nei fatti denunciati più volte nel corso degli ultimi mesi. Si legge appunto che a scoperchiare il pentolone delle malsanità era stato ad aprile scorso Anders Kompass, direttore delle operazioni sul campo per l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, e per aver lanciato l'allarme sugli abusi sessuali sui minori da parte dei soldati francesi nella Repubblica Centroafricana e trasmesso documenti riservati alle autorità d'Oltralpe, Kompass è stato sospeso per un breve periodo. Nelle prime interviste rilasciate dopo essere stato scagionato, l'alto funzionario ha rivelato come il personale ONU taccia, anche se a conoscenza delle violenze ai danni di minori, per timore di perdere il posto di lavoro. Lo sfruttamento sessuale, ricorda Kompass, è vietato da protocollo, aggiungendo che di fatto però gli abusi sessuali sono sostanzialmente tollerati in paesi come la Repubblica Centrafricana, dove gli operatori dell'ONU si sentono protetti da una certa cultura dell'impunità. In questo senso, alcuni funzionari dell'ONU sono colpevoli di coprire decine di casi di abusi sessuali contro donne e bambini da parte dei suoi operatori, laddove invece dovrebbe attivarsi, per così dire, in un senso teorico, per porre fine a una cultura del silenzio tacito. E poi abbiamo, andando in conclusione di questo articolo, la testimonianza di Rupert Colville, il portavoce per i diritti umani delle Nazioni Unite. Lui dice che quello che è evidente nella Repubblica Centroafricana è che quanto sta avvenendo è dilagante. Stiamo parlando di qualcosa come 10 contingenti, sia ONU e non, che è veramente scioccante. Si tratta di un problema con gli eserciti, con le forze militari, e che per qualsiasi ragione non si sta facendo abbastanza per fermare quanto accade. Le condanne sono troppo poche e il mese scorso una commissione di inchiesta indipendente ha proprio accusato gli alti funzionari dell'ONU di aver abusato della loro autorità omettendo di prendere provvedimenti contro i soldati di Francia, Guinea Equatoriale e Chad, accusati di abusi sessuali su minori nel 2013 e nel 2014, appunto, nella Repubblica Centroafricana.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Take away our music. Feel so alive. Feel. it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci, sono le 10 e 14 minuti e continuiamo con la cronaca nazionale, spostandoci però su un articolo che è pubblicato sul Financial Times, ma che riguarda il caso italiano, ovvero l'accordo sulle banche con l'Unione Europea. Tra l'altro di questo abbiamo parlato un po' anche nella scorsa puntata, ma diciamo un po' anche con altre sfaccettature. Quindi a quanto pare gli istituti di credito italiani non riescono a recuperare una parte consistente dei soldi prestati e Bruxelles e Roma hanno trovato il modo di aiutarli. L'Italia e l'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sulla garanzia che darà lo Stato per aiutare le banche italiane a vendere i loro non performing loans, i crediti deteriorati, a investitori privati specializzati nel recupero di questi prestiti. L'obiettivo dell'accordo è allentare la pressione dei mercati sulla terza economia della zona euro. Qui abbiamo poi le dichiarazioni proprio del 26 gennaio di Padoan, ministro dell'economia italiano, che dice: il complesso di interventi faciliterà la gestione del residuo elemento di debolezza del settore bancario italiano rappresentato dalla concentrazione di prestiti deteriorati. Però Margaret Vestager, commissaria dell'Unione Europea per la concorrenza, ha dichiarato che il piano di garanzia non rappresenta una forma di aiuto di Stato, perché lo Stato offrirà le garanzie a condizioni di mercato. E questi due personaggi appunto si sono incontrati il 26 gennaio a Bruxelles per trovare un accordo dopo che le discussioni andavano avanti ormai da un anno e avevano gettato un'ombra sul sistema bancario italiano. Padoan ha spiegato che il piano prevede la garanzia dello Stato sui pacchetti di crediti deteriorati che le banche italiane venderanno. La garanzia sarà stabilita appunto in base al prezzo dei CDS, sarebbero i credit default swaps, strumenti finanziari per trasferire i crediti a rischio, e chi li compra si accorda con un terzo soggetto, in questo caso lo Stato italiano, che si impegna a pagare il creditore se il debitore non lo farà. In cambio lo Stato riceve un premio periodico che sarà pagato dall'investitore in base al prezzo di mercato, e secondo le intenzioni del governo italiano questo premio aumenterà gradualmente per compensare il rischio di conservare a lungo questo tipo di crediti e anche per incentivare gli investitori privati a riscuotere i crediti il più velocemente possibile. Lo Stato garantirà una parte dei debiti, ovvero noi, e la percentuale meno a rischio di ogni pacchetto, le cosiddette tranche senior, e questo intervento Padoan ha dichiarato che non comporterà oneri per lo Stato, ma a quanto pare anche una contraddizione. Poi la Commissione europea controllerà l'applicazione del piano per verificare che le garanzie date dall'Italia non siano così convenienti appunto da costituire un aiuto di Stato, e bisognava raggiungere un accordo al più presto perché le banche italiane, soprattutto quelle col maggior numero di prestiti non restituiti, hanno subito gravi perdite in borsa, e questo ha fatto aumentare i timori sulla loro vulnerabilità. Qui appunto questo articolo è riportato a pagina 31 dell'Internazionale, dicevamo è scritto però sul Financial Times, e fa anche un piccolo focus proprio sull'indebitamento delle banche, sulla percentuale dei prestiti deteriorati sul totale dei prestiti concessi, e direi che il caso dell'Italia, rappresentato qui da una linea color verde acqua, è piuttosto esemplificativo invece rispetto ai casi di Germania e Francia, ma anche Spagna. E qui si legge appunto che il Monte dei Paschi di Siena, la terza più grande banca italiana, negli ultimi 3 mesi ha perso oltre la metà del suo valore. L'Unicredit, che invece è la più grande, nello stesso periodo ha perso un terzo del suo valore.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Dead or alive, money over people, this world is crazy.
Some rackets rougher than rough. See them boy, them a come for them quarter. See the shatter, them a come for them quarter. Mr. Babylon a hustle cause some food a fi run. So the pastor of the sister and the sister of the son. So what's a pamba, me na this can be the yana. So what's a pamba, me na this can be the yana.
Ci sono le 10 e 23 minuti e tornando alla cronaca nazionale, ma come dire, rimanendo in un contesto in generale europeo, si segnala sulla sezione appunto dell'attualità qui del Mattino di Padova cartaceo, che in Italia sono spariti 5.000 bambini, sono migranti minorenni e in tutta Europa sono almeno 10.000, quindi almeno 10.000 migranti minorenni non accompagnati sono scomparsi dopo il loro arrivo in Europa. Questo lo riferisce il Guardian citando Europol e precisando che circa 5.000 bambini, quindi la metà della cifra totale, sono scomparsi in Italia. Di altri 1.000 si sono perse le tracce in Svezia. Non tutti sono sfruttati dai criminali, alcuni potrebbero essersi riuniti ai familiari, ma non si sa di fatto dove sono. Esiste una sofisticata infrastruttura criminale che prende di mira i migranti si teme che molti siano finiti proprio nelle mani dei trafficanti di esseri umani. Questo è quanto ammette Brian Donald, funzionario dell'agenzia europea che combatte o che dovrebbe combattere il crimine nell'Unione. Secondo Save the Children invece, i minorenni non accompagnati entrati in Europa lo scorso anno sono 26.000, ma per Europol il 27% circa del milione di persone arrivate in Europa nel 2015 sono minorenni. Quindi Donald parla di 270.000 bambini e ha confermato inoltre che Europol ha le prove che alcuni bambini arrivati in Germania e in Ungheria siano sfruttati sessualmente. Per quanto riguarda poi i bambini minorenni che arrivano qui in Italia, sappiamo anche che, come più volte anche abbiamo approfondito ai nostri microfoni, che laddove i vari politicanti si lamentano dei costi del mantenimento appunto di questi ragazzi in termini di cibo, vestiario, cure mediche piuttosto che corsi di italiano eccetera, forse dovrebbero invece rivolgere la loro attenzione alle loro amiche cooperative, amiche appunto dei loro partiti, che intascano praticamente il 95% di questi soldi, lasciando invece a ragazzi e bambini, ma anche lo stesso vale sul fronte dei maggiorenni, qualcosa come 2 euro al giorno, e chi si è visto, si è visto.
Change, and did you exchange I walk on a part in the war for a little role in a cage.
Eccoci, allora sono le 10:31 minuti qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 1 febbraio e andiamo a concludere anche la parte internazionale relativamente a un articolo pubblicato qui a pagina 26 dell'Internazionale. Infatti avevamo accennato al suicidio di uno studente Dalit in India e questa tragedia ha messo in luce la discriminazione negli atenei indiani e ha suscitato manifestazioni di protesta nei campus di tutto il paese. Qui infatti c'è un articolo, dicevamo, pubblicato sull'Outlook in India, e per avere un'idea di cosa si intenda per intoccabilità in questo paese basta pensare al sistema dei due bicchieri, che vieta appunto ai Dalit di bere dagli stessi bicchieri usati da chi appartiene alle caste superiori. Rohit Vemula, lo studente morto suicida il 17 gennaio, si era scontrato con una variante di questo sistema. Insieme ad altri 4 dottorandi dell'associazione studentesca Ambedkar, ispirata appunto al giurista che subito dopo l'indipendenza si batté contro la discriminazione dei Dalit, Vemula era stato sospeso da una delle principali università indiane. Dal 3 gennaio ai 5 dottorandi era stato proibito l'accesso allo studentato dove alloggiavano, alla mensa, all'edificio amministrativo e parzialmente alla facoltà. Si può perdonare Vemula per essersi illuso di aver lasciato i pregiudizi di casta a Guntur, la città dell'Andhra Pradesh dove abitava quando aveva vinto il dottorato in scienza, tecnologia e studi sociali all'università di Hyderabad, la capitale. Il valore appunto di un uomo ridotto alla sua stretta identità e alla possibilità più prossima, quindi a un voto, a un numero, a una cosa, mai a una mente. Il fatto che queste parole siano state trovate sul biglietto che ha lasciato prima di suicidarsi è una vergogna ovviamente per tutti. I gruppi Dalit stanno protestando oggi nelle università di Mumbai, Pune, Nuova Delhi e Chennai, e all'università di Hyderabad gli studenti hanno cominciato uno sciopero della fame e 20 amministratori si sono dimessi. Chissà se Vemula immaginava, si legge in questo articolo, che il suo suicidio avrebbe scatenato una protesta a livello nazionale. La sospensione degli studenti pare sia nata da un diverbio scoppiato in agosto tra Sushil Kumar, leader dell'organizzazione studentesca di destra, Akhil Bharatiya, poi qui c'è appunto tutto il nome che è abbastanza difficile, comunque l'acronimo di ABVPN, e gli attivisti dell'ASA. Vemula non aveva mai nascosto il suo disprezzo per l'ideologia ultranazionalista indù e le sue bandiere color zafferano. La tensione montava già da tempo e che il consiglio di Ateneo guidato da Podile Aparao abbia deciso di sospendere 5 studenti invece di favorire la distensione non è certo una coincidenza. Secondo poi Krishna, generale e il segretario generale Human Rights Forum, che ha anche organizzato le proteste all'Università di Andhra, la discriminazione dei Dalit è sistematica. D'altra parte, il Partito Nazionalista Indù al governo dice di non essere contro i Dalit, però sicuramente la realtà dà uno sguardo ben diverso. Ma era stata, continua questo articolo, la pressione esercitata da 2 ministri del governo a spingere Aparao a sospendere gli studenti. E infatti, uno dei 2 ministri ha sottolineato che l'episodio non deve essere letto come uno scontro con al centro i Dalit, ma solo come uno scontro per divergenze politiche. E infine Yeranna Bogulla, dottorando, non è d'accordo. Lui afferma: è unicamente una questione relativa ai Dalit, siamo emarginati dal momento in cui entriamo nel campus, e la loro è sicuramente una partenza svantaggiata, come titola proprio un piccolo focus qui all'interno dell'articolo, perché si legge che ogni volta che gli studenti appartenenti a una minoranza devono sbrigare una pratica amministrativa, di fatto sono ignorati o sono costretti a lunghissime attese. La borsa di studio di Vemula era infatti stata sospesa proprio nel luglio 2015 per cosiddetti intoppi burocratici. C'è poi l'uso di pubblicare delle liste in cui gli studenti sono contrassegnati con una stella per le caste registrate, 2 per le tribù registrate e una sorta di per le caste invece svantaggiate. Aragopal, docente in pensione, spiega appunto che gli studenti Dalit arrivano dalle campagne già svantaggiati. 40 giorni dopo il test d'ingresso c'è una valutazione interna in cui i Dalit sono sistematicamente bocciati e non ci sono appunto corsi di sostegno. Così la tensione di fatto aumenta. E nel marzo del 2013 lo studente Dalit Puyala Raju si è a sua volta suicidato proprio all'università. Era indietro di 2 semestri ed era evidente che provenendo da un contesto povero non riusciva a gestire le pressioni della vita accademica. Negli ultimi 12 anni 11 sono infatti gli studenti che si sono tolti la vita e 10 di loro erano Dalit. Oggi appunto gli scioperi della fame, le proteste e lo scontro politico dimostrano che il suicidio di Vemula ha scosso buona parte della società.
e radiazione.
Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Police in helicopter are searching marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. Soldiers in the field burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field burning the cali weed. Police in helicopter a search for marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Police in helicopter a search for marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. Policemen in the field burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana, we don't trouble your corn. We don't trouble your pimento, we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh, yeah. Police in helicopter a search for marijuana. Policemen in.
Ed eccoci, sono le 10:41 minuti e apprendiamo proprio adesso dal web che a Monselice, quindi qui in provincia di Padova, è iniziato lo sgombero delle lavoratrici NEC, di cui anche nel corso delle nostre rassegne avevamo rilanciato la lotta. Le forze dell'ordine, quindi si legge, stanno facendo allontanare le dipendenti che da oltre un mese picchettano l'azienda dopo essere state licenziate. Quindi è cominciato questo sgombero forzato delle ex lavoratrici di Libera, una cooperativa, a Monselice. Un nutrito pattuglione di forze dell'ordine è impegnato nel cantiere NEC di Via Umbria per far terminare l'occupazione delle 26 lavoratrici che da oltre un mese occupano l'azienda contro il taglio appunto di 80 euro allo stipendio e contro il successivo immediato licenziamento. Avevano infatti, lo ricorderete, iniziato un picchetto e l'occupazione proprio contro questo provvedimento e sono state immediatamente licenziate, quindi a maggior ragione hanno continuato la loro protesta. Si legge infine che le donne si sono barricate sopra le cataste di plastica e le trattative non sembrano portare a risultati. Quindi poi insomma cercheremo magari anche di metterci in collegamento con queste lavoratrici, sentire un po' come sta andando la situazione. Ora la rassegna appunto termina alle 10:45, quindi appunto tra un minuto. Io nel frattempo vi saluto, invitandovi però a rimanere in ascolto di Radiazione, e vediamo appunto se riusciremo a metterci in collegamento con queste lavoratrici. Nel frattempo di nuovo vi saluto e vi invito anche a passare mercoledì al pranzo popolare della mensa Marzolo, e quindi vi lascio di nuovo al nuovo jingle. Ciao a tutti.
Ehi, Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
È mercoledì, perché?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Alla memme mensa, popolare. Vieni alla memme mensa, popolare.